Le 8:41, bentrovati, seguiteci anche in video sui nostri social. Perché? Perché questa mattina torniamo a parlare di carcere, anche se questo, come dire, ci fornisce una frustrazione fortissima. Due morti in pochi giorni, aggiorniamo un bollettino di guerra, caldo rovente nelle celle, si parla di estate, ma in realtà siamo di fronte a delle tragedie, a delle problematiche che riguardano ogni giorno dell'anno. Dopo 10 giorni di detenzione è morto un uomo di 75 anni a Sollicciano, è entrato malato in cella dopo un ictus, era in condizioni drammatiche quando alla fine è stato portato in ospedale, poi è morto. A Prato la magistratura indaga su un decesso sospetto di un giovane di 26 anni. Sembra di assistere veramente ad un bollettino di guerra, mentre le condizioni rimangono drammatiche. Sappiamo, abbiamo raccontato nelle scorse settimane l'intervento della magistratura e quindi lo spostamento di alcuni detenuti da alcune sezioni che sono state messe sotto sequestro dalla magistratura per le condizioni drammatiche in cui versa il carcere fiorentino di Sollicciano: sovraffollamento cronico insostenibile, carenza di personale e una situazione quotidiana esplosiva, condizioni igienico-sanitarie e strutturali fatiscenti. Naturalmente l'ondata di calore di questi giorni pesantissima sta rendendo le celle oltremodo invivibili, senza schermature adeguate, storici problemi legati all'infiltrazione di acqua, all'infestazione da parassiti e poi ovviamente escalation di tensioni, proteste, autolesionismo, tentativi di suicidi e i garanti per i detenuti hanno fatto numerosi e ripetuti appelli per cercare di dare una svolta a questa situazione, anche minima, perché è oltre l'immaginabile e i risultati purtroppo si vedono. Stefano Cecconi dell'associazione Pantagruel, buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e grazie a tutti e a tutte.
Saluto e ringrazio anche Giancarlo Parissi, che è il garante dei detenuti del comune di Firenze, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno.
E poi saluto e ringrazio Sofia Ciuffoletti, che è una delle figure più autorevoli e competenti e attive sul territorio toscano per quanto riguarda i diritti dei detenuti e l'etica e la bioetica giuridica. Buongiorno Ciuffoletti, anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Stefano, un flash, perché dobbiamo raccontarla brevemente questa storia, altro che articolo 27 della Costituzione e umanità della pena. Tu hai seguito quella persona di 75 anni, una persona oltremodo anziana con un ictus, in quei pochi giorni che è stato a Sollicciano prima di morire. Ci racconti di questo, però mi raccomando la sintesi, perché ci sono molte cose da dire,
certo. Insomma. Allora, la sintesi è questa: io lo incrocio sabato di 10 giorni fa e trovo un uomo di 75 anni con un problema di pregresso ictus, con il braccio con l'emiparesi, ginocchia e polpacci quasi neri per problemi di circolazione. Porto dei vestiti a questa persona, cerco di consolarlo e di ascoltarlo, e lui mi racconta la sua vita. Sia gli agenti che gli infermieri cercano di aiutarlo. Al primo sguardo dico: questo purtroppo con questo caldo avrà grossissime difficoltà a sopravvivere in questo luogo. La settimana dopo gli infermieri e gli agenti mi dicono: non si alza più dal letto, e quando si alza casca, domenica lo portano in ospedale e muore. La vicenda è abbastanza breve, non è una pena rieducativa, non è una pena retributiva, non è riparativa, è solo afflittiva. Articolo 27, bruciato. Lascio a voi la parola giusta da dire: 15 giorni in carcere a 40 gradi, un uomo di 75 anni, leggermente sovrappeso, con pregresso ictus. Io non la chiamo pena, la chiamo in un altro modo. Lascio a chi di dovere fare una riflessione.
Giancarlo Parissi, come si chiama quello che sta accadendo nelle nostre carceri?
Ma con una parola è molto difficile. A me, come al solito, viene in mente l'incuria e l'ignavia delle istituzioni di fronte a questa situazione. Continuiamo ad arrangiarci intorno alla descrizione di singoli episodi, come l'ultimo. Potremmo citare l'episodio di Prato, sempre di ieri, dove un ragazzo giovane, io non so in che periodo, alla vigilia di un interrogatorio viene trovato morto in cella. Si sta parlando di assoluta non cura della persona e di assoluta non cura della dignità dell'esecuzione della pena. Non mi vengono in mente altre parole, sinceramente. Chi usa tortura fa bene a usare tortura, perché questa non è pena, non è applicazione. Un invito molto stretto e molto veloce che vorrei fare a tutti gli addetti ai lavori: forse è il momento finalmente d'alzare lo sguardo dalle cose quotidiane, tutte tremende, che succedono, e cominciare a parlare seriamente. Ma è questo il modo che un paese civile ha per eseguire delle pene dettate dalla magistratura? C'è solo il carcere? È possibile solo attraverso il carcere far scontare una pena a un uomo di 75 anni malato? Io non credo che sia così. Credo che sia interesse non solo delle istituzioni, ma di tutti i cittadini e di tutta la società civile affrontare il problema nel suo aspetto più grande, non nelle sue minuzie. Mi dispiace chiamare minuzie le continue morti in carcere e i continui avvenimenti degradanti che il carcere ci riporta. Qua il discorso va portato sul generale. È questo modo di eseguire la pena che non può più essere compatibile con una società civile.
Questa vicenda sembra, Sofia Ciuffoletti, essere finita da molti punti di vista veramente su un binario morto, cioè la strada sbagliata è evidente. Cioè, noi possiamo demolire Sollicciano, rifarlo più bello, aggiungere altri agenti di polizia penitenziaria, poi fra 10 anni siamo qui a fare la stessa trasmissione. Questo ci dice Giancarlo Parisi, è un sistema che va ripensato.
Sì, basti pensare che quando siamo stati condannati dalla Corte Europea per i diritti umani per violazione dell'articolo 3, quindi divieto di tortura e trattamento disumano e degradante, che poi è il termine che prima Stefano Cecconi cercava, probabilmente, ecco, da quella condanna oggi, 13 anni sono passati, siamo alla stessa situazione in termini di sovraffollamento, molto simile, insomma siamo veramente alle soglie di quella limite che avevamo raggiunto appunto prima della sentenza Torreggiani, e non è, credo che sia, insomma, piuttosto significativo che in questo momento a livello europeo si stiano domandando quali sono davvero le risposte al fenomeno del sovraffollamento, che è un fenomeno che ha una matrice molto più ampia in termini proprio geopolitici. Quindi dovremmo, per studiarlo davvero, il fenomeno del sovraffollamento e il fenomeno delle condizioni di detenzione in violazione dell'articolo 3, quindi in violazione del divieto di tortura e di trattamento disumano e degradante, dovremmo vedere sia l'ambito europeo, forse andare anche oltre, guardare appunto questa forza trainante che dagli Stati Uniti ha portato il boom penitenziario fino appunto al panorama europeo. In Europa si stanno domandando cosa è che non va, cioè come mai paesi come l'Italia, guardate, l'Italia per l'Europa è il punto di riferimento in negativo, come mai, nonostante molteplici sentenze di condanna a livello internazionale, gravissime condanne per violazione di uno dei più importanti dei pilastri della società, della civiltà giuridica occidentale post dopoguerra, secondo dopoguerra, come mai noi non siamo riusciti e non continuiamo a non riuscire a fare una riflessione di sistema su quali sono davvero le misure che servono per allentare questa situazione di pena illegale e di tortura legalizzata, di tortura di Stato. Il momento, non è più il momento perché lo era ormai veramente decenni fa, ma insomma diciamo che in ritardo, in ritardissimo, colpevolmente in ritardo e con delle morti sulla coscienza, dovremmo forse porci il problema di riflettere, come dicevi giustamente te, come diceva anche Giancarlo, non a partire da un singolo problema, ma a partire dalla riflessione sul sistema penitenziario, riprendere Foucault, riprendere Tocqueville, riprendere, diciamo, la riflessione teorica e pratica sulla
ripartire pena. ripartire dai fondamentali in qualche modo, anche perché, Stefano, voi tra le altre cose, non è che il caso di cui abbiamo parlato desolante, drammatico, non abbiamo veramente parole per definirlo. È uno dei tanti di quello che vedete, cioè quello che vedete, Stefano, non è che è parecchio meglio di quello che abbiamo raccontato.
No, direi proprio di no. Purtroppo la raccontiamo oramai da da diverso tempo, diciamo. L'unica cosa che non voglio è che emerga la rassegnazione, oppure la parola inaccettabile. Cioè, nel senso, noi dobbiamo continuare a essere serenamente arrabbiati perché queste cose non vengano risolte. E vengo dietro a chi mi ha preceduto in questa conversazione. Sono d'accordo sulla riflessione, importantissima. Ritengo che comunque dobbiamo tenere aperti due corridoi. Io sinceramente, Giancarlo lo sa, ormai è da tempo che dico: abbiamo bisogno di servitori dello Stato che curano i beni dello Stato. Anche il carcere è un bene dello Stato. Allora, se è da 3 anni che questo benedetto appalto di 9 milioni non viene fatto, qualcheduno dovrà assumersi le sue responsabilità. Se alle sughere i 2 padiglioni non sono stati aperti perché manca il collaudo oramai da anni, qualcheduno si deve assumere la responsabilità. E allora la classe politica deve assumersi la responsabilità di monitorare il perché DAP e PRAP non danno corso e non usano i soldi che lo Stato ha messo a disposizione. Questo mi sembra determinante, perché puoi svuotare sul Lisciano, ma domani l'altro ce n'è ancora 500 persone che vivono in uno stato di degrado, e quindi devi in qualche modo far sì che gli ascensori funzionino. E questo benedetto appalto che esiste da 3 anni, la tua è stata sospesa perché l'appalto non è stato fatto e ancora non siamo a nulla. Fra un mese bisogna che qualcuno vada a dire: ma sono partiti i lavori? È stato fatto qualche cosa? Perché le 500 persone, perché si parla di 500 persone, 500 agenti di polizia penitenziaria, sono ancora lì. E oggi per fortuna fa fresco, fra 10 giorni rifarà caldo infernale.
Stefano, però voi, non per sostituirci alle autorità e alla magistratura con giudizi sommari ed affrettati, per l'amor di Dio, però voi incontrate tante persone che in carcere non ci dovrebbero stare. Parliamo di psichiatrici, parliamo di tossicodipendenti, parliamo di persone con AIDS, parliamo di tante realtà che non è pensabile. La cosa dice prima Giancarlo Parissima: come è pensabile mettere uno di 75 anni che ha appena avuto un ictus, che non si regge nemmeno in piedi, in una situazione come quella di Sollicciano? Voi incontrate tante persone che non dovrebbero starci in carcere?
Assolutamente sì, però ti dico, purtroppo ne incontriamo veramente tante. Il problema della salute mentale, della tossicodipendenza in carcere è evidente. Dio, se a Dogaglia di Prato questo ragazzo è purtroppo morto e forse aveva assunto delle sostanze, è un problema anche all'interno del carcere la droga. Sicuramente non ci devono stare. Ipotesi se ne sono state fatte tante. Rimando a Giancarlo e alla Sofia le analisi, diciamo, Sofia ha citato Foucault, sorvegliare e punire. Il problema di carcere purtroppo è che la nostra struttura, che ad oggi funziona solo e soltanto per contenere le marginalità che lo Stato non riesce a gestire. Di storie noi ne possiamo presentare n storie, diciamo, di problemi, di difficoltà umana, di marginalità, di persone abbandonate per la strada che poi vengono messe in carcere perché purtroppo non vengono gestite in maniera altra, ma sicuramente in maniera altra ce ne sarebbe.
Il potere ha capito che era molto più efficiente, economico e pervasivo disciplinare l'anima e il tempo dell'individuo piuttosto che distruggerne il corpo. Questo è Foucault in qualche modo. Però Parissi, quello che spaventa della tua analisi, che è assolutamente, come dire, inattaccabile, è il fatto che mettere mano in maniera radicale avrebbe bisogno di una cultura politica molto solida. Qui siamo di fronte a un continuo inasprimento di pene, le persone vanno in piazza per protestare, si ritrovano con 10.000 euro di multa e altre cose. Avrebbe bisogno di una visione sul tema della pena europea, estremamente avanzata, innovativa. Qui siamo in una condizione
disperante.
Dimmi tu.
Disperante. C'è bisogno giustamente, come hai appena detto, si tratta di non inventarsi ma di riscoprire una cultura nel modo di affrontare la questione della pena, perché non stiamo parlando di bazzecole, ragazzi, stiamo parlando della privazione della libertà di fronte alla commissione di un reato, d'accordo, di fronte a una condanna ricevuta, perfetto. Ma quanta distanza c'è fra ricevere una condanna e scontare quella condanna in completa balia dell'irrazionalità, della cattiveria, della tendenza alla tortura come elemento di contenimento. Io faccio un esempio molto più semplice e molto più banale. Sempre a Sollicciano, nel reparto femminile, sono anni, 2 anni, 3 anni, non si contano ormai più, che le detenute del penale vivono l'intera giornata in cella con la porta della cella chiusa, e si va all'aria un'ora al giorno la mattina e un'ora e un'altra ora di pomeriggio. Ma com'è possibile tenere delle persone chiuse tutto il giorno come unico elemento di contenimento? Ma così sono buoni tutti, si chiude la porta, si butta via la chiave e la gente una volta passa, 3 volte non passa, le persone sono abbandonate a se stesse. Così lo sanno fare tutti, di contenere delle persone, pericolose o non pericolose che siano. Si chiude la porta e si butta via la chiave. Benedetto il Signore. Non è possibile che né in Italia, tanto più a Firenze, che è stata la culla di filosofie, di modi di intendere il carcere assolutamente avanzati, sto parlando di padre Balducci, sto parlando di Margara, sto parlando di Gozzini e chi più ne ha più ne metta. In questa città siamo ridotti in queste condizioni. Questo comincia a diventare davvero insopportabile. A fronte di tutto questo abbiamo un mostro, perché ormai è diventato un mostro, il DAP nazionale, il PRAP regionale, convitati sempre assenti a qualsiasi cosa. A Sollicciano c'era in piedi, chiesto e ottenuto dall'assessorato al sociale del Comune di Firenze, un tavolo permanente che avrebbe dovuto riunirsi il 9 di questo mese e che ieri ha avuto la comunicazione da parte della direzione, e siccome è un periodaccio e c'è tanto da fare, allora il confronto con le istituzioni, con il terzo settore, con le ASL, con la sanità, con il mondo della scuola carceraria non si può fare, va rimandato almeno a dopo l'estate. Questo è quello con cui abbiamo a che fare, rendiamocene conto, ribelliamoci però per piacere in qualche maniera, oltre che le parole,
non basta più.
Come ha fatto Gianassi ieri, invitare per l'ennesima volta il ministro della giustizia Nordio a venire a vedere quello che succede a Sollicciano. Non basta più, io non so che cosa ci sia da fare, ma questo non è sicuramente più sopportabile. Andiamo contro e verso una catastrofe. Io non voglio fare, per l'amor di Dio, la Cassandra, ma stiamo andando incontro a una catastrofe.
È evidente, la questione è sotto gli occhi di tutti, anche perché poi, cioè, è sotto gli occhi di tutti, tra virgolette, nel senso che se nell'ancien regime, dove c'era, come dire, il teatro della sovranità, la pena funzionava solo se veniva guardata da tutti, diciamo così, oggi la pena funziona politicamente se nessuno la vede. Cioè, è veramente straordinario vedere come quelle mura servono soprattutto ad impedire che i cittadini guardino dentro in questa gigantesca rimozione. Sofia Ciuffoletti, un minuto a chiudere.
Sì, poi però devo anche dire che dovremmo anche riflettere sul piano antropologico e dirci che anche quando le cose sono dette e discusse, perché è vero che noi siamo una compagnia di giro e ci diciamo le cose tra noi, ma in realtà oggi si parla di carcere. E quindi quella l'invisibilità di cui tu parli, no? Del carcere della riforma, il carcere che è pena sicura ma nascosta rispetto al carcere dell'ancien regime, io credo che oggi questo velo, questa invisibilità sia molto più frangibile, sia molto più... E quindi il punto è che a noi non ce ne frega niente, forse possiamo dire così, e che quindi siamo lontani da quella umanità che ha scritto la Costituzione, i padri e le madri costituenti, che come dice Fassone, avevano conosciuto le carceri fasciste, avevano conosciuto l'umanità reclusa, avevano conosciuto le carceri e quindi poi scrivono quel famoso, oggi l'avete richiamato, articolo 27,3. Oggi non ce ne frega nulla di chi sta dentro il carcere, per i motivi che diceva prima Cecconi. Il carcere rinchiude le marginalità, ma il punto è che dove si ferma, diciamo così, il confine della marginalità? Domandiamocelo, rischiamo altrimenti di venire travolti da quel confine.
Io vi ringrazio per queste vostre riflessioni e vi saluto. Stefano Cecconi, Associazione Pantagruel, Giancarlo Parissi, garante dei diritti dei detenuti, e Sofia Ciuffoletti, Associazione Alto Diritto. Grazie davvero per essere state con noi questa mattina e averci aiutato comunque a ragionare intorno a questo tema, cosa cerchiamo di fare con continuità, sperando che accada qualcosa. Grazie davvero a voi, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Grazie. Buongiorno.